Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, andiamo avanti nel nostro ascolto, nella nostra contemplazione, nel nostro cammino di discepolato del Maestro, del Signore Gesù. E questo Maestro che ha formato i suoi discepoli tenendoli con lui, ricordate Marco 3, no? Perché li chiamò, perché stessero con lui, per mandarli a predicare, no? Eccetera, eccetera. E allora, stare con lui per vederlo è, come dire, il primo insegnamento lo si dà con la vita, lo sappiamo, no? E c'è una parola che viene mostrata dai gesti, dalla vita concreta, no? Quello che facciamo dice ancora di più delle nostre parole, no? Però Gesù, appunto, con i fatti, con le opere e con le parole. Allora oggi ci fermiamo su un pezzo di una sua catechesi, Matteo, il capitolo 5, e prenderemo delle parti, non naturalmente tutti i capitoli, e nel Vangelo di Matteo ci sono cinque grandi discorsi di Gesù, cinque grandi discorsi di Gesù. E noi prendiamo qualcosa del cosiddetto discorso sul monte, e cinque grandi discorsi su Gesù, come cinque grandi discorsi sono il libro del Deuteronomio. Deuteronomio sono cinque grandi discorsi che Mosè fa a Israele prima di morire, prima di che Israele entri nella terra, no? Quindi in qualche modo Gesù è il nuovo Mosè. Gesù è colui che dà la piena Torah, è la piena legge, la pienezza della legge. E allora, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Allora vedete, Gesù sale su un monte, non sappiamo quale monte, anche in Marco 3, ricordate, quando chiama i discepoli, Gesù salì su un monte, no? Sempre biblicamente l'immagine della rivelazione di Dio piena, che sul monte Dio si vede, Dio parla, per cui è Gesù, che è la pienezza del Padre, che dà la parola di Dio. E chiamò a sé, si avvicinarono i suoi discepoli e lui si mise a parlare. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato lo conosciamo bene, lo abbiamo pregato tante volte, e anche letterariamente è un bellissimo brano, e a volte viene scelto anche come brano nei matrimoni, nella celebrazione dell'amore, anche si sceglie il Vangelo delle Beatitudini. È un brano talmente bello che no, uno dice: bello, bello, veramente bello, però, no, come dire, come quando si va in una conferenza, si sentono certe cose e uscendo si dice: ha ragione il conferenziere, sì, veramente, sarebbe bello, cioè, poi si saluta e ognuno torna a casa sua e non cambia niente, no? Cioè, quasi come se Gesù in questo bellissimo discorso ci sta proponendo delle cose belle,
bellissime e impossibili. No? Belle, bellissime e impossibili. E voi sapete bene che un educatore, un maestro, una maestra, che indica ai propri discepoli qualcosa di bellissimo e di impossibile e diabolico. Serve solo a star male, no? Cioè, indicare qualcosa che, però allo stesso tempo qualcosa che lui sa, l'educatore, che i discepoli non riusciranno mai a vivere. Questo è il diavolo, non il Signore. Allora com'è questa cosa? Come dobbiamo pensare questo fatto che Gesù propone ai suoi discepoli qualcosa di così bello che allo stesso tempo, no? E la tradizione della Chiesa a volte ha parlato di questo come i consigli evangelici, cioè qualcosa che non è per tutti, non tutti ci possono arrivare, no? Soltanto l'elite della Chiesa, no? I consacrati, le prime scelte. Le seconde scelte si arrangeranno, cioè seguiranno i precetti, no? Mentre i consigli, le beatitudini sono solo per la crema della Chiesa, saremo noi. Non so, se io mi guardo in faccia e ti dico che sono la crema della Chiesa, mi viene da ridere, no? E allora, quindi questo discorso, no, come... In realtà, dai Vangeli non se ne deduce questo, no? Perché Gesù parla ai suoi discepoli, a tutti i suoi discepoli, ai discepoli. Allora, questo discorso Gesù lo fa a tutti, non soltanto alla prima scelta, lo fa a tutti. E allora com'è? Come dobbiamo tentare di capire questo discorso altissimo che ci sembra impossibile? Beh, una chiave, un'interpretazione che qualcuno fa e che a me piace, per quello ve la propongo, e innanzitutto il termine beato, beati, e il termine beato viene dall'ebraico, in ebraico è ashre, beato l'uomo, no? Quindi è qualcosa che le beatitudini non sono un'invenzione di Gesù. Beatitudine, beato, è una categoria che troviamo già nell'Antico Testamento, no? Quanti salmi parlano, no, del beato l'uomo che ha cura del debole, beato quello, eccetera, eccetera. Quindi il termine ashre significa, viene tradotto con felice, pienezza di vita. Qualcuno traduce anche con rettitudine, no, l'idea di una vita che non va sbandando da una parte all'altra, no, ma che cammina sul giusto cammino. Quindi dice qualcosa che di profondo, che in fondo ciascun uomo, ciascuna donna desidera, no? Cioè la felicità, la pienezza di vita, la pienezza di umanità. Allora, se questo significa il termine beato, beh, la pienezza di umanità, e questo ce lo siamo già detti, si fa presente in Gesù. Cioè Gesù qui sta parlando prima di tutto di Lui. Lui è il beato perché è povero in spirito. Lui è il piangente che sarà consolato. Lui è il mite, Lui è il misericordioso. Cioè Gesù presenta se stesso. Attenzione, presenta se stesso perché noi in relazione con Lui possiamo ricevere qualcosa di questa pienezza di vita, di questa beatitudine. E qui noi lo sappiamo, no? Cioè che lo diciamo in tanti modi perché è infinito il mistero, no? La salvezza è la cristificazione, cioè essere figli nel Figlio, no? Essere coinvolti in Gesù e in Lui scoprire di avere un Padre ricevendo lo Spirito di vita. Il nostro cammino, pensate che anche nelle icone orientali, qui abbiamo la Vergine della Tenerezza, eccetera, e in qualche modo il volto principale, non in quella icona, ma nelle icone è il Cristo. E allora tutti gli altri volti, in qualche modo, pur essendo diversi, naturalmente le donne, uomini, però in qualche modo si rifanno a lui, perché i santi sono i cristoformi. No, pensate, anche nella nostra tradizione occidentale, un segno della cristoformità per alcuni qual era? Le stimmate. No? Cioè, come segno che quell'uomo, quella donna si sono talmente uniti a Cristo, Francesco, San Francesco, che anche nella carne hanno qualcosa di lui. Allora, il beato, l'uomo pieno, è Gesù. Però ecco, lui per noi, perché in lui noi possiamo camminare verso quella vita piena. Allora vedete, lui è il povero in spirito, perché così a lui appartiene il regno dei cieli, no? Il povero in spirito, vedete, cioè è quel Gesù che finalmente non vive per arricchirsi, perché poi noi sappiamo, cioè, vabbè, poi ci sono gli indicatori di povertà, no? Cioè, da noi ci sono gli studi e si dice che sotto quella soglia di no? Siamo nella povertà, la soglia di povertà, eccetera, eccetera. Però sappiamo che il problema è sì la distribuzione delle ricchezze, è sì poter mangiare o non avere da mangiare, però è come dire, è la brama di possedere, perché a volte quella brama di possedere si attacca anche a poco, no? Così come per i ricchi che sono schiavi della brama di possedere non basta mai. Non so, io ogni tanto mi faccio dei discorsi che possono sembrare molto stupidi, no? Cioè, ma io dico, uno che già ha 200, 300 milioni di euro e si affanna ad averne altri. Chi uno dice, ma quando se li godrà? No, non lo so. Cioè, uno dice, ma mi basterebbe 1 milione, no? Non so quanto camperò ancora, no? Cioè, ma il resto della mia vita con 1 milione di euro non potrei anche vivere. No. Ma non basta mai, perché è la brama di possedere. E vedete, Gesù è il povero perché è povero libero in spirito. E Gesù che povertà ha vissuto? Beh, da quello che ci dicono i Vangeli, Gesù non è stato un misero, perché Gesù aveva il lavoro di Giuseppe, era un carpentiere, apparteneva a uno strato sociale medio-basso, però un artigiano, campa, no, un artigiano col suo mestiere, campa. E non c'è mai detto, non c'è mai stato detto dai Vangeli che Gesù ha fatto la fame per necessità. Gesù ha fatto la fame per scelta, questo ci viene detto, no? Ma non per necessità. Allora, in che cosa è stata la povertà di Gesù da quello che possiamo cogliere dai Vangeli? Poi pensate che il suo gruppo era organizzato, c'era anche una cassa, c'era un cassiere, è finito male, però cioè, c'erano delle donne che gli davano del denaro, no? Cioè, quindi era un gruppo che aveva. Ma forse la povertà di Gesù era che tutto quello che aveva e tutto quello che era, lui lo ha condiviso con tutti. E soprattutto quei più poveri. Cioè, non ha vissuto i beni come un possesso, ma ha vissuto i beni come un dono da condividere. Non aveva problemi a sedersi alle tavole dei pubblicani che lo invitavano, e possiamo pensare che gli davano da mangiare non pane e acqua, ma gli davano magari anche cose buone da mangiare e lui mangiava. Ma tutto quello che lui riceveva lo viveva come un dono da condividere con i suoi fratelli e sorelle, soprattutto con i più poveri. Allora, una povertà, una libertà dalla brama di possedere. E Gesù è il piangente, Gesù sapeva piangere. E nelle culture maschiliste si accetta che voi donne possiate piangere, no? Piangere come una donnetta, si dice, no? E gli uomini no, gli uomini non devono piangere, no? Gli uomini devono essere duri, poi se devono piangere si nascondono, perché non si possono far vedere che piangere. E Gesù è colui che si è fatto toccare dal dolore degli altri, l'ha condiviso. Ricordate davanti a Gerusalemme, no? Che è lui sentendo sempre più che andava di fronte al rifiuto da parte del suo popolo, da parte di Gerusalemme, e lui piange per Gerusalemme. Davanti a Lazzaro scoppiò in lacrime. Vedete, è bello anche proprio Geremia, che è fra i profeti dell'Antico Testamento probabilmente quello più simile a Gesù, più che prefigura Gesù. C'è un passaggio in Geremia, un attimo che lo trovo, Geremia 13, versetto 15, che dice, Geremia sta parlando agli abitanti di Gerusalemme, per scuoterli, per chiamarli a conversione, e gli abitanti di Gerusalemme rifiutano, e lui dice, versetto 15, ascoltate, porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché parla il Signore. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. No, qui ci si aspetterebbe, se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Qui è proprio il profeta che presenta quello che Dio fa, no? Cioè che Dio che non si rassegna al nostro male, alle nostre vie di morte, e che più che parlarci non può fare, che più che piangere, a volte no, quando in una famiglia un figlio o una figlia vanno su vie sbagliate, allora lì si grida, lì si dice no, eccetera. Poi magari noi uomini, i padri, dopo aver gridato, dico basta, no? E le madri piangono. Allora Gesù è colui che, come dire, si lascia toccare, piange con le nostre vie di morte, con, che non si rassegna, che no, assume questo dolore fino in fondo. Pensate, Giovanni Crisostomo, lui diceva che, come dire, la qualità di un vescovo, lui era vescovo, la qualità di un vescovo si misura dalla quantità di lacrime che versa per le sue pecore perdute. Mentre noi molte volte le cosiddette pecore perdute, basta, se la sono cercata. E invece il non dimenticare, attraverso la sofferenza, il pianto per loro, Tante volte vedete quello che ci dicevamo, no? Cioè, tanti si allontanano dalla Chiesa perché tante volte più che persone che sentono la fatica, gli errori e piangono con le persone che piangono, percepiscono dei luoghi dove si giudica soltanto. A partire dai tre. Persone che giudicano. Cardinal Tettamanzi, che è in cielo, che è stato il successore di Martini, lui tanti anni fa, oggi si parla un po' di più, anche Francesco ha cercato un po' di smuovere su anche il discorso dei divorziati, risposati, eccetera, no? E lui ha, in un tempo ancora dove era ancora peggio, e scrisse una lettera ai divorziati, agli sposati, e in cui non si spostava alla fine da un... però diceva semplicemente: vi chiedo scusa se tante volte quando vi avvicinate alle nostre comunità, più che un'accoglienza, sperimentate un giudizio. Più che un'accoglienza, sperimentate un giudizio. E vedete, no, Gesù si è fatto sempre vicino ai peccatori, alla gente, anzi, lo accusavano, no? E dicevano: questo amico dei pubblicani, dei peccatori. E allora Gesù dice: guardate che una via di pienezza di vita è nel saper condividere l'umanità degli altri, con i loro dolori, con le loro sofferenze, senza giudicare. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Gesù, vi ricordate che il Vangelo sempre di Matteo, è un brano che abbiamo ascoltato qualche domenica fa, dove diceva appunto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E una delle poche volte che Gesù si autodefinisce, no? Mite e umile. E vedete, la mitezza, intanto la mitezza è qualcosa che non è molto desiderata nel nostro tempo, no? Perché intanto la mitezza sembra quasi, come dire, uno, noi diciamo: no, quella è una persona mite, cioè uno buonino buonino, che tu gli puoi dire: ma lui è mite, è tranquillo, quasi che sta sotto psicofarmaci, non lo so, cioè dico i pubblicani, che sta così, no? Mite, sì. No! Il mite è colui che è più forte della sua forza. È più forte della sua forza, perché pensate, no? Cioè, tante volte noi ci facciamo prendere dalla nostra forza quando ci arrabbiamo, quando, no, dall'ira, per cui l'ira ci comanda. Il mite è colui che invece sa essere più forte della sua forza e che soprattutto non vuole vincere a tutti i costi. Il contrario del mite è l'arrogante. Il contrario del mite è colui che deve vincere per forza, con tutti i mezzi, anche con la violenza, con la menzogna, con il raggiro, deve avere lui l'ultima parola. E purtroppo questo anche nella Chiesa. L'arrogante. Il mite è colui che confida nella verità, ma non la puoi, sa che non la può imporre con il male, la può proporre, lotterà per la verità, ma lotterà sempre con i mezzi del bene e mai con il male. E poi ancora: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, no? Dicevamo in questi giorni la dottrina della giustizia, a proposito del discernimento, no? Perché io sappia rendere giustizia. Noi dobbiamo amare la giustizia. Quante ingiustizie nella Chiesa, no? Che si nascondevano. Noi dobbiamo dirci che purtroppo, fino a Benedetto XVI, i papi non hanno detto che l'abuso pubblicamente, no, è un reato, oltre ad essere un peccato, è un reato. E noi sappiamo che veniamo da tempi che non abbiamo superato purtroppo ancora del tutto, in cui tante violenze, cioè, venivano nascoste, non se ne doveva parlare. E beh, e allora? Quanto male? Quanto male? La giustizia è qualcosa che il Signore vuole, vuole. Perché? Perché la giustizia permette la vita. La giustizia permette la vita. E guardate che oggi ne paghiamo le conseguenze, per dire anche i preti, no? Perché c'è questo fatto che per tanto tempo si è sempre nascosto, fa sì che oggi se un prete prende un bambino in braccio, la gente già un po' lo guarda male. Perché veniamo da, purtroppo, e anche colpa nostra, non sono soltanto i nemici, cioè, ma è anche colpa nostra. E allora Gesù dice, beati, guardate, la pienezza di vita va con la sete della giustizia, dove nessuna persona possa essere ridotta a un oggetto e abusata. La sete della giustizia è dove i beni possano essere veramente usati per il bene e non rubati. Quante ruberie nella Chiesa! Quante ruberie! E poi non le chiamiamo per nome. Sì, vabbè, quante ruberie. E poi dopo facciamo i documenti, no? Sulla giustizia, sulla, no, eccetera. Quando beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E padre Stancari, che probabilmente molti di voi conoscono, padre Pino, lui commentando questo passaggio del beati misericordiosi, lui dice beati coloro che si piegano. I misericordiosi sono quelli che si piegano, no, sulle persone cadute, che si abbassa. Credete, misericordioso, che non si usa tanto per noi, no? Non si dice, ma che persona misericordiosa. In qualche modo perché veramente poi nella Bibbia ha a che fare con Dio e ha a che fare con Gesù che è misericordioso, cioè un cuore che sa cogliere la miseria dell'altro, un cuore grande, no? E che non si ferma ai giudizi, che sa vedere oltre. Ricordate quel bellissimo brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, l'ultimo brano, l'ultimo episodio del capitolo 7, dove Gesù è in casa di Simone il Fariseo, perché Simone il Fariseo lo ha invitato, e lui è a pranzo con Simone il Fariseo, con gli altri, con la sua famiglia, immaginiamo, con i suoi discepoli, e a un certo punto, dato che le porte erano aperte, dalla porta entra la peccatrice del villaggio, la prostituta del villaggio. Che attenzione, tutti conoscono, gli uomini la conoscono bene perché vanno con lei, le donne sanno bene chi è, e per cui quando entra gli uomini si fanno i sorrisetti dicendo guarda, guarda, sono stato ieri. L'altro gli dice, io dopo domani mia moglie se ne va dai genitori, mi lascia solo, ho già i soldi, no, sto già per andare. Le donne cominciano a dire tra loro dicendo, quella squadrina, ma come si permette? Io dico sempre che se gli sguardi delle donne fossero stati dei lanciafiamme, quella donna sarebbe stata un mucchietto di cenere. Perché questa donna non solo entra, ma la sfacciatezza, la vergogna di andare dall'ospite d'onore, cioè da Gesù, e da mettersi ai suoi piedi e a cominciare a bagnarli con le lacrime, a baciarli, a toccarli con quelle mani che chissà che cosa hanno fatto. Che imbarazzo.
Pensate, se Gesù l'avesse allontanata, molti fra loro, o tutti, avrebbero detto: ha fatto bene il maestro. Ha fatto bene. Perché questa qua come si permette, senza aver fatto un cammino penitenziale di anni, di andare dal maestro e di toccare Gesù? E adesso la comunione a tutti, dai, come dicono alcuni dei amici di Francesco, non è la comunione a tutti, questo buonismo. Se Gesù l'avesse mandata via, no? Però Gesù non la manda via. Tanto che Simone il fariseo, nel suo cuore, il Vangelo ce lo dice, lo giudica, perché dice: pensò tra sé, se costui fosse un uomo di Dio, saprebbe chi è questa donna e saprebbe come un uomo di Dio dovrebbe comportarsi. Vedete? È interessante che il Dio in cui crede Simone il fariseo non corrisponde al Dio che sta presentando Gesù. Il Dio in cui crede Simone il fariseo non lo vede in Gesù. Anzi, dice, questo qui non viene da Dio. Perché se venisse da Dio, saprebbe come si deve comportare con queste prostitute, queste peccatrici. E Gesù si comporta in maniera diversa. E io mi piace sempre pensare, e se per la misericordia di Dio sarò ammesso nel regno e troverò, incontrerò, vorrei andare a cercare questa donna, perché il Vangelo ci dice che questa donna, saputo che Gesù era in casa, venne. Allora significa che qualcuno le ha parlato di Gesù, però le ha parlato in un modo che questa donna si è mossa e ha rischiato tutto. E mi piacerebbe chiedere: senti, ma colui o colei che ti ha parlato di Gesù, chi ti ha detto? Tanto da rischiare tutto. E attualmente non lo so, però mi piace pensare che qualcosa che queste persone gli hanno detto, gli avranno detto: guarda che Gesù è diverso. Non è come tanti preti che giudicano, superiori. Gesù è diverso. Pensa che anche tu, con tutto il tuo casino, presso di Lui troverai accoglienza. Pensa che troverai un cuore tanto grande che anche il tuo inferno troverà accoglienza. Vedete? Colui o colei che gli ha parlato di Gesù l'ha evangelizzata, gli ha annunciato la buona notizia di Gesù e lei ha creduto e ha trovato tutto, ha trovato una misericordia senza confini, senza limiti, senza misura, ha trovato tutto. E allora Gesù dice: vedi, questa è la vita piena, coinvolgersi con il cuore di Dio misericordioso. Vedete che fatica tante volte vedere come noi, anche noi religiosi, soprattutto tra di noi, non fuori, perché fuori magari uno si impegna per tenere un'immagine, no? Ma tra di noi siamo di un cuore così piccolo e meschino. Cuore così piccolo e meschino. Si dice: oh, un po' di misericordia. A me una cosa che ha fatto molto male è proprio anche nel periodo del lockdown, no? Dove tante fatiche che vedevamo attorno, che abbiamo vissuto, ma vedevamo attorno a noi, tanta, no?
E allora è possibile che in quel momento, tante volte, adesso parlo in generale, non siamo riusciti a vivere un po' più di cuore verso i nostri fratelli e sorelle in comunità, un po' più di apertura, un po' più. E dove tante volte il nostro cuore è meschino, piccolo. Allora Gesù dice, guarda, la vita piena è nel diventare misericordiosi come io sono misericordioso. Coinvolgerti, perché coinvolgendoti in quello troverai e potrai dare misericordia. E poi ancora, beati i puri di cuore. E la purezza di cuore, che attenzione, non è la purezza che ci hanno insegnato nella sessualità, la castità, anche, ma nel senso che puro di cuore significa dal cuore semplice, cioè non dal cuore doppio, come dicevamo per lo Shema Israele, vi ricordate? Quando dicevamo il Signore è uno, no? Allora anche qui avere un cuore semplice, cioè dove non c'è un cuore e un cuore, no, un volto e un volto, ma si è semplice. E Gesù lo era. Gesù era quello, mostrava quello che era veramente. Non aveva una doppiezza di cuore. E poi ancora, beati gli operatori di pace. E sempre padre Pino Stancari, lui anche qui, a proposito degli operatori di pace, dice, beati coloro che si mettono in mezzo. Ma attenzione, non coloro che si mettono in mezzo a sproposito, no? Ma coloro che intercedono per riconciliare. E che normalmente prendono botte da una parte e dall'altra, no? E beati coloro che, appunto, fanno ponte tra i nemici. Pensate nella lettera agli Efesini, e al capitolo, un attimo la trovo, lettera agli Efesini, eccola qua, capitolo 2, versetto 14, si dice, allora dice, capitolo 2, versetto 14, dice, Gesù infatti è la nostra pace. Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, vedete, mettendosi in mezzo, cioè l'inimicizia per mezzo della sua carne. Cioè lui ci ha riconciliati eliminando quello che ci divideva. E cosa ci divideva? L'inimicizia. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni per creare in se stesso di due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per conciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. E padre Rossi De Gasperi, un padre gesuita biblista che ha vissuto tanti anni a Gerusalemme, e allora lui diceva, no, cioè che quello che diceva, quello che ancora oggi si può sperimentare, cioè molto facilmente purtroppo, e questo respirare questa inimicizia, no? In particolare tra gli ebrei e i palestinesi. E la città vecchia di Gerusalemme è una parte, pensate, più o meno grande un chilometro quadrato, diviso in quattro quartieri, ben divisi, e dove tu, perché c'è il quartiere musulmano, c'è il palestinese, c'è il quartiere cristiano palestinese, c'è il quartiere armeno, c'è il quartiere ebraico, e tu basta che cammini lì, l'inimicizia la respiri. E allora si diceva, io camminando per quelle strade, poi alla fine vado al Santo Sepolcro e così contemplo colui che di fronte a tanta inimicizia, cosa ha potuto fare? Morire per tutti. Morire per tutti. Narrare un amore che si effonde su tanto male, su tanti nemici, che si fa fratello di tutti, anche dei suoi nemici. Anche dei suoi nemici. Allora vedete, no, Gesù dice, ecco, in questo c'è la vita piena, in un amore ostinato che si effonde su tutti. Che tra l'altro è quello che poi il Signore ci indica come cammino, no? Quello di amare i nostri nemici, di pregare per loro, che già pensate, no? Cioè, amare è tutta una cosa, però già pregare. Normalmente, no, anche nelle preghiere dei fedeli, dei domenicali, raramente c'è la preghiera che sui foglietti, no? In cui si dice preghiamo per i nostri nemici. Non mi sembra che ci sia tante volte, no? Anzi, io non l'ho mai incontrato. Eppure il Signore ci dice di farlo, no? Che non significa che uno sente, ma che non chiude. Che dice, Signore, io verso questa persona adesso sento tanto dolore, tanta rabbia, tanta mal, la fido a te. Io non ce la faccio, ma non chiudo, lo affido a te, prego per quella persona e per me, ti vorrei che crepasse, però siamo nelle tue mani. Allora vedete, Gesù ci mostra, cioè noi lo seguiamo, ma per imparare da lui, ma lui dice chi è. Lui dice chi è, per cui con queste dimensioni dobbiamo fare i conti. Se noi siamo alla sua scuola, lui è questo tipo di maestro che vive la vita piena. Se noi desideriamo vivere pienamente, superare la morte, dietro al Maestro Gesù, con questo Gesù dobbiamo avere a che fare. Perché se no rischiamo che Gesù ce lo facciamo noi, a nostra immagine e somiglianza. No? Un Gesù di comodo, un Gesù soft, un Gesù tipo peluche, no? Sai quei peluche così belli, tutti carini, tutti delicati, no? Belli belli. Gesù. No, Gesù è questo. Per noi, e questo per noi. Quindi un amore forte, vero, vivo, che vuole coinvolgerci con lui, così com'è lui. Bene, allora a questo ci fermiamo a pregare per, su queste cose. Io credo anche qui, no? Anche come cammino degli esercizi che stiamo andando un po' verso la fine, per rinnovare la nostra adesione a lui. Però attenzione, a lui così com'è, non come lo vogliamo noi. A lui così com'è. Noi lo stiamo seguendo, no? E lui ci chiama più volte, abbiamo detto. Bene, così come ci chiama più volte, così anche noi siamo invitati a rispondere più volte. A lui. A dire, Signore, anche se faccio fatica, anche se questo, però dietro di te, camminando in queste dimensioni, io voglio venire. Bene, allora buona preghiera, ci vediamo poi per la celebrazione. Tra 10 minuti sono poi per i colloqui.